Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, 2 dicembre del 2025. Allora, quali sono le cose fondamentali sui giornali di oggi? Beh, sicuramente, aspettate che metto i commenti in prima vista anche sulle nostre piattaforme, sicuramente le improvvide, questo sicuramente, dichiarazioni del generale Cavo Dragone sulla vicenda dell'ammiraglio, scusatemi, Cavo Dragone, che dice: stiamo valutando una risposta più aggressiva alla guerra ibrida che è in corso in questo momento in Europa. Allora, vedete, io a differenza di tutto quello che c'è scritto oggi sui giornali, i più duri sono il Fatto e la Verità, che dal loro punto di vista se la prendono contro le decisioni di Cavo Dragone e della NATO perché hanno questa idea pensée che poi tutto sommato sia stata, adesso non lo dicono così esplicitamente, l'aggressività della NATO negli anni precedenti a giustificare o comunque a stimolare l'attacco dei russi in Ucraina. Ma una posizione diciamo che ha una parte della destra. Io penso che le dichiarazioni di Cavo Dragone siano come vi posso dire un po' incaute anche se poi un po' rettificate per un motivo completamente diverso e che le guerre si fanno, non si annunciano. Quando si annunciano le guerre in realtà le cose non vanno molto bene. Ricco ha ragione oggi a scrivere sulla Verità che l'ultima volta che fu annunciata una guerra più o meno fu quella dell'Iraq, anche se le posizioni sue sono molto più drastiche rispetto alla mia. E non è finita bene, non è andata bene, un po' come gli striscioni sui balconi durante il Covid. Però è innegabile, oppure molti riescono, a negare il fatto che i russi stiano testando le difese europee, lo stanno testando attraverso quel modello di nuova guerra ibrida che non sono più cannoni, missili, aerei e fanti, ma sono anche, come vi posso dire, l'arrivo degli attacchi cyber, la violazione di alcuni domini. Mi ha detto un'importante azienda italiana che si occupa di un'infrastruttura strategica che praticamente hanno il doppio della banda necessaria, che sarebbe comunque enorme, per poter riuscire a mandare a fare quello che tutti i giorni noi ci accorgiamo tra gas, elettricità, adesso non vi sto a spiegare il dettaglio, perché ogni giorno sono vittime di attacchi. Alcuni attacchi sono, diciamo, fisiologici, molti di questi sono la nuova forma di guerra ibrida da non sottovalutare neanche un po'. Però insomma avete ben compreso che queste dichiarazioni nel momento in cui comunque ci sono le trattative, oggi ci sono pagine e pagine su Zaleski, il concetto poi finale sono soltanto due per comprendere, vi do una mano di tutti gli articoli di oggi, cioè le garanzie di sicurezza che si danno all'Ucraina se si dovesse arrivare alla tregua o alla pace, cioè come evitare che per una seconda volta dal punto di vista degli ucraini, una terza volta i russi intervengano nel loro territorio. Oltre alla questione delle garanzie di sicurezza, c'è cioè il tema di quanto territorio prenderanno i russi, perché questo mi sembra ormai scontato, dopo questi 3 anni e mezzo, 4 anni di guerra. E poi c'è una seconda vicenda che a me fa impazzire ed è la vicenda dell'attacco alla stampa. L'attacco alla stampa è stato un attacco vergognoso, ma vergognoso perché questi cretini entrano nelle case degli altri, le violano, le violentano. Là ci sono dei giornalisti che vanno a lavorare tutte le mattine in quella redazione centrale e vedere violentata fisicamente il loro luogo di lavoro senza il permesso, con lo sfregio, con lo sputo di questi cretini. È una cosa terribile e io penso che sia terribile anche perché se lì ci fosse stato qualcuno, non so come avrebbe potuto difendere fisicamente il suo luogo fisico, il suo luogo di lavoro. Però intanto qua c'è Paola Greco che mi dice: comprato la Mondadori di Cagliari e esposta in bella vista l'inferno è pieno di buone intenzioni. Ragazzi, ma com'è possibile che tutti gli zuppisti ancora non abbiano comprato l'inferno è pieno di buone intenzioni? Vi dico soltanto che facciamo con questa zuppa tra tutti quanti i siti, i social e gli ispezioni tra 300 e 500 mila persone ogni giorno e non ho ancora venduto 300 o 500 mila libri, posto che molti di voi poi ne hanno comprato 2, 3, 4, 5. Beh, insomma, è una cosa incredibile. Niente donazioni, fate il proselitismo raccontando che l'inferno è pieno di buone intenzioni, che è il principio liberale fenomenale che spero che tutti quanti voi ormai abbiate capito frequentando questa zuppa da anni. Sulla questione dell'attacco alla stampa mi fa impazzire Gramellini, perché dice quello che non si capisce. Dice che proprio la stampa, che ha usato fare reportage sul genocidio, sui crimini commessi sui bambini di Gaza, sia stata attaccata. E dice, ieri hanno anche imbrattato la targa alla sinagoga di Roma del giovane, giovanissimo, del bambino Stefano Tacchè, che fu ucciso nell'attacco alla sinagoga negli anni Ottanta. E questo bambino aveva 2 anni, cioè non era un adulto, era un bambino. Dice, certo, non sarebbe stato meno grave se avessero ammazzato un adulto, e comunque non sarebbe stato meno grave se avessero attaccato un altro giornale. E ieri la Cuzzocrea, che dice ma come, noi che abbiamo fatto il titolo, io e il direttore Malagutti, la pagina è sul genocidio. Ragazzi, voi non avete veramente capito nulla. La cosa che mi fa impazzire è che Cuzzocrea, Malagutti, come si chiama, Gramellini, non hanno veramente capito nulla di con chi hanno a che fare. Questi pensavano che Escatasuna, andando alle loro riunioncine, fossero delle personcine per bene. Questi pensano che il 7 ottobre nel loro fondo del cuore avesse un elemento di resistenza. Ma voi vi siete chiesti chi cazzo hanno ammazzato questi del 7 ottobre? Il 7 ottobre non hanno ammazzato militari, non hanno ammazzato anche qualcuno, non hanno ammazzato i parenti di Bibi Netanyahu. Questi sono andati ad ammazzare non i coloni che ieri hanno menato dei pacifisti italiani che stavano in Cisgiordania. No, questi hanno ammazzato delle persone che volevano la pace, che erano nei kibbutz, che ospitavano nelle loro case lavoratori palestinesi, e che arrivavano nelle loro case, facevano il disegnino di come erano fatte le stanze di sicurezza, lo davano ai terroristi, che poi dopo il 7 ottobre sono andati là e li hanno ammazzati. Hanno preso un uomo, gli hanno staccato, una donna, gli hanno staccato la testa e gli hanno infilato su, per quello che potete immaginare, un fucile, e l'hanno ripreso. Io ho visto immagini che non tutti voi avete avuto voglia di vedere, lo comprendo, che vi fanno capire come sono stati massacrati quelli che erano più filo palestinesi. Hanno fatto un assassinio di massa nei confronti di ragazzini che andavano a un rave, di cui non ce ne sarà stato uno di destra, vicino agli integralisti fondamentalisti religiosi ebrei. Allora che cazzo avete capito voi del 7 ottobre, se continuate a dire ma come, questi sono arrivati qua, sono degli ignoranti, sono andati? No, non sono degli ignoranti. C'è sempre uno non più puro, più duro di voi, cara Cuzzocrea. C'è, è inutile che parlate di genocidio e ti stupisci se questi vanno, perché questi hanno ammazzato le mani, gli aiuti degli ebrei più vicini a loro, e tu ti stai stupendo che col titolino del genocidio te la cavavi? Perché questo è il punto. È una vergogna non solo quello che hanno fatto questi, ma questa specie di come posso dire, sentimento di incredulità nei confronti dell'oggetto dei loro attacchi. Ma secondo voi gli assassini del giovane Stefano Tacchè nella sinagoga di 2 anni, secondo voi loro avrebbero ammazzato bambini, adulti, vecchi? Ma come ragionate? Come ragionate? Non avete idea di che cosa stiamo facendo? Non avete proprio idea di con chi abbiamo a che fare, però evidentemente continuiamo così. Continuiamo con la mitica albanese, no? Sulla quale devo dire il giornale oggi è molto divertente, perché dice: psicodramma a sinistra, l'albanese spacca i sindaci del Partito Democratico, perché mentre quello di Bologna, figuratevi un po' voi, l'amico dei centri sociali, va dritto come un fuso, quella, la sindaca di Firenze, beh, insomma, ci sta pensando un pochino prima di dare la cittadinanza onoraria e le chiavi di questa ceppa all'albanese. Il problema dell'albanese non è l'albanese, ma sono tutti quei cretini a sinistra, quegli amici dell'albanese a sinistra, che non hanno avuto il coraggio di guardare le cose che erano facilmente guardabili. Quando io mi sono offeso con il sindaco di Bari che è venuto a dare la cittadinanza d'onore all'albanese, non è che io sono un fino analista politico. Quello che l'albanese pensava della guerra in Israele, quello che l'albanese pensa degli ebrei, quello che l'albanese pensa di tutti noi occidentali, l'ha scritto e l'ha detto migliaia di volte, le cose che dice oggi sono esattamente quelle che lei ha sempre detto fino a ieri. L'unica differenza, sapete qual è? E la differenza è che nel mezzo ci sono dei cretini sindaci progressisti che hanno pensato di coccolare il loro elettorato più cretino, che è quello dei centri sociali, dei giovanotti, facendo avere la cittadinanza onoraria albanese che tanto non costa nulla. Nel frattempo, sulla questione dell'Università di Bologna è stupendo l'attacco che Repubblica fa alla Meloni, perché dice Bologna no ai corsi militari, Meloni contro l'università, quindi si pensa che la Meloni adesso sia contro l'università. In realtà poi c'è il rettore che dopo 3 giorni, il magnifico rettore, ci spiega che loro sono aperti a tutte quante le iscrizioni dei militari, di chiunque, senza nessuna differenza. Il problema è che loro volevano un corso che si pagavano loro, che si pagavano quelli dell'Accademia di Modena, e loro non l'hanno fatto. Bene, complimenti rettore, ti sei pulito la coscienza, ma il punto sostanziale non è che si pulisca la coscienza il rettore della più vecchia università del mondo, Bologna, così viene definita, e peraltro avevamo anche la più vecchia banca del mondo che era il Monte dei Paschi, abbiamo visto come è finita grazie a queste gestioni dei comunistelli che hanno gestito il Monte dei Paschi per anni. Il punto è un altro, il punto, cari amici, è che la questione della risposta della Meloni a una cosa folle da parte di un'università viene considerata un attacco all'università. Beh, io lo trovo fantastico, fantastico. Nel frattempo, ovviamente tutti i giornali dedicano pagine e pagine alla morte di Nicola Pietrangeli, ma io vi consiglio un solo articolo, perché poi Nicola Pietrangeli l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto, gli appassionati di tennis sanno tutti di lui, i giornali ti restituiscono poco di tutto quello che è la sensazione che noi abbiamo avuto nel conoscere televisivamente e personalmente Nicola Pietrangeli. Grazie Elisabetta per la tua donazione. Il punto che racconta Damascelli è addio al mito del tennis, e questo ci siamo, terra rossa e jet set, ha saputo grandiosamente giocare, ha saputo benissimo vivere. Il conte Pietrangeli, figlio di russi scappati in Tunisia, raccontato da Tony Damascelli, è un pezzo di 60-70 righe che lo leggete sul giornale, che vi racconta meglio di tanti pezzi di 500 righe chi era Nicola Pietrangeli. L'ultima cosa che vi voglio raccontare, perché è una cosa folle che avevamo commesso nel passato e noi andiamo a correggere gli errori del passato, ma intanto gli errori li abbiamo commessi, è questa doppia notizia riguardo all'ambientalismo. L'Europa ha deciso che possiamo ancora avere le caldaie a gas, ma la notizia era, che voi ovviamente conoscete, ma che gli italiani si erano dimenticati, solo gli zuppisti si ricordano della follia di quel testo del 2023 che impediva agli italiani e tutti gli europei di installare le caldaie a gas per riscaldamento a casa, perché bisognava fare tutto con l'elettrico, cioè questo avevano deciso senza alcuna neutralità tecnologica questi pazzi scriteriati in Europa, cioè avevamo bandito le caldaie a gas, che erano le stesse che noi avevamo incentivato attraverso tutte quanti i bonus di Conte e di tutti gli altri governi per gli impatti ecologici del riscaldamento, cioè questa follia adesso la stiamo cercando di incorsa di bloccare. Ma il punto, sapete qual è gravissimo? Che le follie che non abbiamo bloccato in corsa perché siamo arrivati troppo tardi ci hanno distrutto, così come ci hanno distrutto le follie verdi sull'auto. E queste follie verdi sull'auto continuano ancora anche con questi governi. Quando si danno gli incentivi alle auto elettriche è normale quello che oggi ci testimoniano Sole 24 Ore, cioè che, scusatemi la verità, che questi incentivi hanno fatto felici i cinesi. L'aumento del 130% delle vendite delle auto a batteria a novembre, secondo voi chi ha aiutato? La Fiat, Stellantis, Volkswagen, Opel, Skoda, tutte aziende che non esisteranno più, ha aiutato le aziende cinesi che hanno potuto vendere in Europa i loro automezzi. Quindi noi siamo coglioni due volte. La prima è perché con i soldi dei contribuenti diamo degli incentivi ai cinesi. E i cinesi, vendendo le auto da noi, hanno distrutto il nostro mercato automobilistico e quindi i nostri pagano gli incentivi ai cinesi e perdono il lavoro nelle loro fabbriche. Ditemi un po' voi se si può essere più coglioni di così. E lo siamo stati. Qualcuno dice coglioni come dico io, qualcuno dice che Timmerman e compagnia cantante invece si sono venduti alla lobby, questa sì, più forte del mondo, cioè quella della religione marxista. Facciamo e uccidiamo l'Occidente. E l'altra notizia è che grazie agli incentivi si sono venduti 209 più, i cinesi festeggiano, esatto Susanna. Io ho la caldaia a gas e me la tengo stretta, nessuno può permettersi di uscire da casa mia, anche se qualche comunistello vorrebbe. Mettono le pompe di calore nei centri sociali e se le paghino. Non invitare più comunisti a Quarta Repubblica, mi fai cambiare che canale. Paolo Bianchi, Nicola, finché qualcuno festeggia la sinistra d'Italia le cose peggioreranno. Va bene, io vi ricordo come sempre che noi ci vediamo questa sera alle 19:30 e vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it. Ciao.